Se io voglio arrivare lì, la prima fase è quella di iniziazione, quindi iniziare un progetto, che significa, come prima, fare uno studio di fattibilità, cioè chiedersi, ok, che tempistiche mi do? Che risorse sono coinvolte? Che cosa comporta? Che strategia utilizzo? La cosa che è importante è metterci la testa, perché a volte le persone dicono, ma sì, ce l'ho in mente. No, ti siedi in un tempo definito e lo scrivi, così le cose ti vengono fuori, perché spesso pensare a una cosa non ti permette di vederne le criticità, andare in profondità. Quindi sarà fondamentale creare questo momento di iniziazione. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Alice. Oggi giornata super piovosa, quindi sono chiusa nello studio molto cozy, che avrei voglia di solo un tè caldo e di farmi una chiacchierata con voi, quindi giorno perfetto in realtà per registrare. E oggi rispondo alla domanda di Alessandra. Warning di oggi è uno di quei podcast da lezione, quindi appunti, quaderni, preparatevi, perché si parla di gestione dei progetti, cioè entriamo proprio nella mia mente analitica, quindi oggi mi sento nel mio. A parte gli scherzi, lascio subito la parola a Alessandra, perché ho molto da dirvi, quindi non la voglio fare infinita questa puntata, e si parte subito nel vivo. Quindi nel frattempo che ascoltate la domanda, se non state guidando, andate a prendere il quadernino degli appunti.
Ciao Alice, grazie mille per questa opportunità, dato che ti considero un po' una mia mentore e siccome mi parli molto di progettualità, di progetti, mi piacerebbe avere una sorta di podcast linea guida, podcast come dici tu da prendere appunti per come mettere giù un progetto, quali sono le fasi, quindi anche sviluppare un certo mindset imprenditoriale, una certa mentalità da persona che fa business, sia proprio pragmatico, cioè se io per esempio voglio iniziare un percorso online personale di personal branding, quali secondo te potrebbero essere le 5, 6, 10 fasi principali da seguire step by step, una sorta di roadmap che tu consiglieresti a una tua amica che ti dice guarda, ho quest'idea, voglio provare a promuovermi online. Grazie mille se risponderai a questa mia domanda. Un abbraccio.
Grazie Alessandra per la tua domanda. Tu hai chiesto, io delivero. Quindi sono strafelice di questa domanda perché tutti i giorni mi occupo di progetti. Partiamo dal presupposto che molte persone non hanno un approccio strutturato alla gestione di un progetto e questo è il motivo principale del fallimento del progetto, della incapacità di portarlo avanti. Quindi siamo in primavera, se mi state ascoltando nel periodo in cui sta uscendo questo podcast, periodo di rifiorimenti, di rinascite, di voglia di nuovi progetti, quindi se siete carichi, avete voglia di fare qualcosa per voi, per il vostro lavoro, per il vostro progetto personale, per la vostra crescita personale, siete nel posto giusto, perché oggi parliamo di un approccio analitico semplice, però pratico, per riuscire a portare avanti un progetto, in modo che non ci siano tutti i giri mentali che ci bloccano, incapacità di capire cosa viene prima, cosa viene dopo, quali sono i passi, le fasi, cosa faccio, perché noi ci complichiamo la vita perché non abbiamo un approccio strutturato. Eccoci qua quindi oggi con una proposta per riuscire a gestire i propri progetti. Quando abbiamo un'idea, come si mette a terra questa idea? Ed è fondamentale. Allora, partiamo dal motivo per cui noi vogliamo portare avanti un progetto. Diciamo che ci diamo degli obiettivi nella vita, cioè di solito un progetto nasce sempre da un obiettivo. Obiettivo che, come vedremo, può essere più o meno specifico, perché un obiettivo può essere voglio stare meglio nella mia vita, voglio avere più tempo per la mia famiglia, così come voglio avere un personal brand, come diceva Alessandra, di successo. Quindi sono tutti obiettivi, cioè nasce il motivo, l'obiettivo è un po' il motivo per cui voglio portare avanti qualcosa e quindi si parte sempre da un obiettivo. E iniziamo subito a categorizzare le tipologie di obiettivo che esistono, in modo che voi iniziate a dire, ok, per una tipologia di obiettivo io devo comportarmi in un certo modo, per un'altra tipologia di obiettivo mi devo comportare in un altro, devo avere un altro approccio. Io ho identificato tre tipologie di obiettivi, cioè quando io ho un obiettivo lo categorizzo in una di queste tre tipologie. In base a quale tipologia appartiene, quello che faccio è avere delle strategie diverse per arrivare all'obiettivo. Abbiamo gli obiettivi di processo, che sono quelli, diciamo, di costruzione di abitudini. Quindi, ad esempio, voglio allenarmi. È tanto tempo che non lo faccio e voglio iniziare a allenarmi con costanza. Voglio mangiare meglio, voglio cucinare a casa ogni sera perché adesso faccio sempre takeaway, eccetera. Quindi presuppone il fatto che noi andiamo a cambiare un'abitudine che poi vogliamo portare avanti nel tempo. Ok, voglio iscrivermi in palestra, voglio andare in palestra, eccetera. Questi sono obiettivi di processo. Poi abbiamo gli obiettivi specifici, che significa che sono obiettivi con già una specifica di risultato. Quindi, ad esempio, questo potrebbe essere: voglio creare un mio profilo Instagram e arrivare ai miei primi 1000 iscritti, 1000 followers. Quindi, come vedete, questo è un obiettivo specifico, cioè ho la specificità del risultato. Non tutti gli obiettivi però sono così misurabili. Per quanto tutti i guru ti dicano deve essere misurabile, purtroppo nella vita la maggior parte delle cose non è misurabile. E su quelle noi ci perdiamo. Ad esempio, voglio migliorare la mia relazione di coppia, voglio stare meglio fisicamente, voglio avere più equilibrio nella mia vita. Questi sono obiettivi altrettanto dignitosi, ma che non hanno una misura così forte e sono quindi gli obiettivi, fanno parte della categoria degli obiettivi meno specifici. Tutto più o meno può essere categorizzato in queste tre cose. Se ci pensate, o avete un obiettivo di processo, cambiare un'abitudine, o avete un obiettivo specifico, oppure avete un obiettivo non specifico. E partiamo adesso a come si fanno a approcciare queste tipologie progettuali, diciamo. Gli obiettivi di processo sono, diciamo, i più facili da concepire, perché non è difficile dire voglio andare in palestra, vado in palestra, mi iscrivo e devo andarci, ok? Non sono complessi questi obiettivi. Oppure devo passare l'esame, ok, devo studiare 100 pagine, devo studiare ogni giorno, ok? Quindi è un obiettivo di processo. La difficoltà di questi obiettivi è la costanza, è la ripetitività, perché di fatto sono obiettivi di ripetizione, sono obiettivi di autodisciplina e quindi magari dopo una motivazione iniziale la si perde un po' e quindi bisogna riuscire a creare le modalità, le circostanze in modo che noi li portiamo avanti. Infatti, quando io ho un obiettivo di processo, la cosa su cui io mi concentro di più in fase di definizione dell'obiettivo, definizione diciamo del processo, del progetto, è l'assessment, quindi la valutazione delle risorse che entrano in gioco e che ho io a disposizione. Perché di solito è un po' questo il punto. Per esempio, voglio iniziare ad andare in palestra. All'inizio, la fase iniziale di definizione, di creazione delle circostanze, di scelte, ha un impatto enorme sulla riuscita del nostro obiettivo. Perché devo capire intanto quanto voglio posso spendere, quindi risorse economiche. Perché magari la palestra vicino all'ufficio, che è super conveniente a livello di tempi, perché ci metto 2 minuti, ce l'ho sotto l'ufficio, però mi costa tanto di più, quindi sono disposta a pagare questo oppure no. Quindi risorse economiche, risorse di tempo, stessa cosa, la palestra più lontana, oppure mi alleno da casa o non mi alleno da casa, vado in una palestra, dov'è, eccetera. Anche risorse di energia, di solito queste sono le tre grandi risorse con cui noi dobbiamo fare i conti un po' per tutti i progetti della nostra vita. Tempo, soldi, energia, sono le prime risorse base. Quindi anche l'energia, quando mi alleno, se so che alla sera sono troppo stanco posso farlo al mattino, c'è un modo per cui posso inserirlo in pausa pranzo. E poi qua si fanno un po' tutte le valutazioni del cosa mi piace fare, cosa so che farei con più costanza, cosa in questo momento della mia vita mi realizzerebbe di più, cosa mi darebbe i risultati che sto cercando più velocemente, quindi magari sto cercando un risultato fisico oppure un risultato di performance, dipende. E quindi in questa prima fase dobbiamo essere abbastanza analitici, non da scegliere di pancia, ma da mettere veramente giù le caratteristiche delle risorse a disposizione e delle scelte che dobbiamo fare per poter avviare la nostra abitudine. Qua le persone dove cadono? Cadono sul fatto che le cose non sono chiare, mancanza di chiarezza. Voglio andare in palestra, però non metto mai nero su bianco, cioè rimane una cosa così. E poi mi dico, ma non lo so perché quella è molto lontana, questa è costosa, cioè rischio davvero di rimanere bloccata al punto zero perché non ho fatto nessun tipo di ragionamento e non so come approcciare a questa cosa. Così come a volte prendere la decisione in base alla motivazione di pancia e poi rendermi conto che non è sostenibile. Quindi noi dobbiamo ambire alla sostenibilità con un bagno di realtà nella nostra vita, essere molto onesti con se stessi. Quindi cosa è sostenibile per me? Io mi sono resa conto che per me un workout in questo momento, per quanto io ami andare in palestra perché mi motiva, non ho il tempo, l'energia, non è una mia priorità tanto da spendere così tanto tempo, quindi funziona molto bene a casa mia. È ideale? No, però in questo momento della mia vita mi ha permesso di essere costante questa cosa, quindi mi alleno da casa, non mi piace particolarmente allenarmi da casa, cioè non è la mia preferenza, però messo in conto tutte le altre cose, quindi fatto a tavolino uno studio di fattibilità della cosa per la mia vita, è la cosa che funziona di più. E quando voi iniziate a prendere le decisioni a priori sarà più facile portare avanti un'abitudine, anche per lo studio, decidere dove studio, vado in biblioteca, mi aiuta di più invece che stare a casa, quindi andare in biblioteca dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 18, tutti i giorni. Prendere questo impegno, definire come definiamo la nostra giornata, se ho un cane come faccio col cane, se devo andare allora forse vado solo al mattino in biblioteca. Vedete che uno si fa le domande prima, invece di vivere la situazione cerchi di anticiparla, di fare una valutazione di fattibilità. Questa è la più grande attitudine, diciamo, mentale, progettuale nel momento in cui abbiamo un obiettivo di processo. Vediamo ora gli obiettivi di risultato specifici. Questi, diciamo, sono forse un po' meno semplici a livello di fasi, però è più facile portarli avanti perché diciamo che non perdi la motivazione, non serve ripetitività, ma tendenzialmente sono fasi una dietro l'altra, quindi hai anche delle milestone, hai delle win all'interno del progetto stesso. Questo potrebbe essere per Alessandra, ad esempio, avere i primi 1000 followers su Instagram nel mio personal brand. Un progetto di questo tipo è un progetto che è sempre fatto da delle fasi e io vi invito davvero a focalizzarvi su una fase alla volta. Il rischio è che spesso le persone le interconnettono queste fasi e quindi sono tutte un unico calderone e uno non riesce a organizzarsi. Se io voglio arrivare lì, la prima fase è quella di iniziazione, quindi iniziare un progetto, che significa, come prima, fare uno studio di fattibilità, cioè chiedersi, ok, che tempistiche mi do? Che risorse sono coinvolte? Che cosa comporta? Che strategia utilizzo? Ok, per questa tipologia, di che formazione ho bisogno? Quindi inizio a pormi delle domande per anche lo scopo del progetto, perché lo faccio? Anche perché chiedersi perché faccio una cosa non è banale, molte persone non se lo chiedono. Dopo un po' che fanno una cosa si rendono conto che stanno facendo una cosa che non ha motivo, scopo, e quindi rischiano di fallire proprio per questo motivo, perché manca il grande perché. Allora, dicevo, c'è la parte di iniziazione dove uno si fa una sorta di studio di fattibilità. Non fatevi impaurire dalla parola studio di fattibilità, perché è semplicemente anche un foglio di carta dove scriviamo che cosa comporta questo progetto. La cosa che è importante è metterci la testa, perché a volte le persone dicono, ma sì, ce l'ho in mente. No, ti siedi in un tempo definito e lo scrivi, così le cose ti vengono fuori, perché spesso pensare a una cosa non ti permette di vederne le criticità, andare in profondità. Quindi sarà fondamentale creare questo momento di iniziazione. Una volta che ho fatto l'iniziazione, faccio una pianificazione, che è la seconda fase. Quindi ho iniziato dicendo, adesso devo aprire il mio account Instagram. Ok, non mi serve formazione perché so cosa devo fare, che contenuti ci vanno, lo scopo è che voglio avere più clienti per il mio business. Questi sono, ad esempio, il messaggio che voglio dare, questo è il mio brand, eccetera. Poi andiamo a fare una fase di pianificazione, che è più una fase di tempistiche, di allocazione delle risorse, di cosa devo fare, che milestone mi do. Quindi diciamo che è più una fase di messa a terra del progetto, quindi l'ho iniziato, adesso provo a incasellarlo in una cosa temporale, quindi arrivare ai miei primi 1000 followers. Quanto ci potrò mettere? Magari ci voglio mettere 3 mesi, va bene. Allora ho i miei 3 mesi, il mio progetto inizia a essere, ad esempio mi do delle milestone dicendo le prime 2 settimane, entro le prime 2 settimane vado a aprire il profilo. Per aprire il profilo avrò bisogno magari di fare delle foto, quindi chiedo alla mia amica fotografa di uscire un pomeriggio, magari la inizio a chiamare e si inizia a fare una pianificazione. Attenzione su questo punto, questo è fondamentale. Le pianificazioni troppo incasellate, cioè pianificare al minuto tutto quello che succederà da qua a quando avrò i miei primi 1000 followers, non funziona. Perché durante il processo di esecuzione succederanno delle cose, subiremo dei ritardi, ci saranno delle cose che non abbiamo previsto, anche solo dicendo io metto i contenuti fuori e c'è quello che va virale, oppure magari metto 10 contenuti che nessuno considera, l'11° funziona molto bene. Quindi noi guadagneremo delle informazioni durante il nostro processo. Quindi la fase di pianificazione è una fase in cui io mi sono persa per tanti anni, perché io amo pianificare, perché pianificare ti dà un po' l'idea del fare senza fare, ok? Quindi è quel, ok, sto facendo, ma in realtà non mi sto veramente facendo il mazzo per fare, ma sto solamente pianificando. Quindi è un po' una scusa di procrastinazione. Perciò pianificare al dettaglio ti fa sentire che hai tutto il controllo del mondo, che sai già come andrà, hai una cosa bellissima, un gioiellino di pianificazione su carta, ma tanto non succederà mai quella pianificazione. Quindi io faccio una pianificazione grossolana in questi casi, perché poi vado a mettere la mia area di focus proprio sulle prossime 2 settimane. Quindi non pianifico al dettaglio da qua a 3 mesi, ma pianifico più al dettaglio magari da qua a 1 o 2 settimane su un progetto specifico. Quindi mi posso dire in questo tipo di progetto entro quando voglio essere online, entro quando voglio aver fatte le foto, poco altro di fatto, perché diciamo che poi pian piano vado a guadagnare informazioni ed è come se io ripianificassi più al dettaglio la settimana o le 2 settimane di fronte a me. Questo è un punto fondamentale, quindi la fase di pianificazione deve essere una pianificazione grossolana di tempistiche, più o meno milestone e quando deve essere fatta una determinata cosa, se ho delle concatenazioni. Quindi a cascata, quindi se io dico questa cosa, questo task deve essere fatto prima di questo, sono interdipendenti. Però fatto questo, io adesso faccio le pianificazioni molto lean, molto scarne. E poi ho imparato anche a essere concisa nelle cose da fare, cioè a chiedermi questa cosa è davvero necessaria. Qua entra un po' il concetto che ho imparato nel mondo aziendale, startup, anche se io in realtà non è che lavoro proprio nel mondo startup, però ho fatto qualche progetto un po' più tecnologico, del minimum viable product, quindi del prodotto minimo viabile, se così vogliamo. Quando io inizio un progetto, non è che ho le risorse infinite, né di tempo, né di soldi, né di energia. Le aziende che funzionano molto bene riescono a mettere fuori un progetto, un prodotto, quando è abbastanza perché riesca a fare quello che tu prometti al cliente, ma non ha nessun orpello. Perché per gli orpelli hai intanto testato il prodotto, vedi se ci sono delle criticità e poi vai in iterazione. E per gli orpelli c'è tempo. Quindi dicono che quando tu porti nel mercato qualcosa che è oltre il minimum viable product, stai arrivando sul mercato troppo tardi. E questo io l'ho imparato un po' sempre nella vita, che nella vita, soprattutto la vita complessa che abbiamo oggi, qualsiasi sia il tipo di progetto che noi vogliamo portare avanti, è inutile il primo giorno davvero pensare a tutto quello che potrebbe essere. Ad esempio, le foto professionali per Instagram, per riuscire ad aprire il mio profilo, sembrano una cosa importantissima e fondamentale, ma non lo sono, perché se io riuscirò a creare del buon contenuto, il mio contenuto mi darà molti più risultati che una foto professionale che magari mi ritarda il progetto di 2 mesi e poi non serve poi a così tanto. Quindi chiedersi in questa fase di pianificazione cosa davvero ho bisogno di fare e ridurre all'osso le azioni che facciamo, essere molto intenzionali sulle azioni che facciamo e chiedersi davvero, cioè nel mondo aziendale questo equivale a chiedersi il cliente cosa apprezza, cosa è disposto a pagare. Questa domanda può essere molto utile anche nei nostri progetti personali. Il cliente siete voi. Cioè il vostro desiderata, è il vostro obiettivo. Per cosa siete disposti a sacrificare? Ok? Che cosa è davvero importante per quell'obiettivo? Che cosa ha un impatto? E quando vi iniziate a fare questa domanda dovete essere molto onesti e cercare di tirare via gli orpelli, almeno una prima fase. Quindi abbiamo fatto la fase di iniziazione, abbiamo fatto la fase di pianificazione, la terza fase è quella di esecuzione. Banalmente, si va ad eseguire. Si esegue nella prossima settimana, due settimane. La fase di esecuzione è quella più difficile, perché non vi dovete perdere, dovete eseguire, dovete mettervi alla prova, dovete accettare che vi troverete di fronte a una cosa nuova, probabilmente, perché i progetti sono caratterizzati dal fatto che spesso abbiamo delle cose nuove da imparare, quindi avremo molta resistenza, avremo voglia di procrastinare, avremo voglia di svegliarci al mattino e di non farlo, noi faremo un bel respirone di fronte a questa cosa nuova, difficile, e la inizieremo a fare al nostro meglio. Ci saranno delle giornate che verrà male, butteremo via, però l'importante è mettersi lì a fare, aspettandosi che sarà difficile. Sarà difficile perché è nuovo, sarà difficile perché non l'abbiamo masterizzato, sarà difficile perché è la prima volta, però dobbiamo farlo. Punto, si passa da lì, punto. Senza troppe menate, ragazzi, cioè senza troppe... Fate tacere la mente e fate. Ci manca un po' sta cosa, perché abbiamo tutto sta intelletto, le cose intellettuali, i pensieri, quello che penso, che provo. Ok, a un certo punto shut up e fai, ok? A voi stessi, ve lo dico, cioè non io a voi. Però io a me stessa mi dico, stai zitta e fai. Dopo ci penseremo alle tue emozioni, tra un attimo. Però se tu fai... Inizi intanto, quindi la fase esecutiva è difficile, ma è ovviamente l'unico modo per poter portare avanti un progetto. Poi c'è la fase di monitoraggio, per quello che dico, se noi ragioniamo settimana dopo settimana, la fase di monitoraggio ci aiuta a fare due cose, come è andato quello che io ho fatto, quindi mi ha portato dei risultati desiderati, ad esempio sempre in Instagram ho pubblicato 3 reel, uno è andato bene, 2 sono andati male, uno si chiede perché quello lì è andato bene? Ah, perché era strutturato così, va bene, prova a farne 3 simili a quello per la settimana dopo, quindi in realtà... Abbiamo anche nuova informazione per cosa continuare a fare, per quali sono le cose che hanno avuto magari il risultato maggiore. Quindi noi stiamo guadagnando informazioni per andare avanti nel nostro progetto. La parte di monitoraggio è essenziale per darci delle risposte su come sta andando il nostro progetto e ci dà anche un po' di soddisfazione. E se le cose non dovessero andare bene, si prende con il giusto distacco e si cercano le informazioni per le quali non è andata bene. E così si va a iterare, reiterare per le settimane successive e si decide cosa fare come passo successivo. Poi praticamente questa fase di monitoraggio, esecuzione, è una fase che si proroga nel tempo, perché dicevo io agisco nei progetti di settimana in settimana, quindi ogni settimana monitoro quello che ho fatto e vado a decidere quello che faccio la settimana successiva. Quindi continua fino a che c'è la chiusura del progetto. Dopo i 3 mesi, ad esempio, se mi sono data 3 mesi, ok, sono arrivata, non sono arrivata ai miei 1000 followers, retrospettiva, cosa è andato bene, cosa poteva andare meglio, cosa ho imparato, cosa migliora. Se uno usa quest'ottica nella vita, boom, va. Perché è impensabile che non vada, perché riesce a eseguire, riesce a sbagliare però senza bloccarsi, c'è una fase di monitoraggio, c'è una fase di scoperta, di acquisizione di nuove informazioni e a quel punto c'è la chiusura del progetto, ok, sono arrivata a 1000 followers, chiudo il progetto, non ci sono arrivata, cosa posso fare per arrivarci? Si parte con un nuovo progetto. That's it, è così semplice, la seguiamo? È difficile da seguire. Perché? Perché noi siamo presi poi dalle nostre emozioni, congetture, dal perché non valiamo niente e procrastiniamo ed è difficile, non ho tempo, eccetera. Però se noi torniamo ad un approccio un pochino più analitico ci può aiutare perché abbiamo le basi, perché sappiamo in che fase siamo, cosa aspettarci anche di cose difficili, cosa aspettarci di appunto difficoltà, ostacoli potenziali che andiamo a ritrovare all'interno di questi processi. La terza categoria di obiettivi sono gli obiettivi non specifici e questi sono più difficili perché l'obiettivo voglio stare meglio, ok, da dove parto? L'iniziazione cosa significa? Non so neanche cosa devo fare, però so fortemente che voglio stare meglio. Ecco, in questo tipo di obiettivi ho individuato una pratica per tirare fuori dei progetti all'interno dell'obiettivo, che è la pratica degli OKRs, che è utilizzata da tantissime aziende, che sono Objective Key Results, ok? E cioè in italiano obiettivi e risultati chiave. Di cosa si tratta? Si tratta di delle supposizioni dicendo se io non sto bene perché non sto bene in questo momento? Quali possono essere degli obiettivi che mi permettono di raggiungere dei risultati chiave per un processo di miglioramento o di stare meglio? Quindi siamo noi a scegliere delle azioni che non sappiamo se avranno un impatto diretto, non riusciamo a misurare l'azione, che impatto avrà, ma noi pensiamo che questa azione avrà un impatto sul nostro obiettivo, anche se il nostro obiettivo è di difficile misura. Quindi dovremo anche chiederci da che cosa capirò che sto meglio. Ad esempio, mi sveglio al mattino con l'ansia. Uno può dire, ok, stare meglio significa, cioè starò meglio nel momento in cui mi sveglierò al mattino in modo più leggero. E per farlo decido determinate cose. Quindi potrebbe essere, ad esempio, chiedo un giorno di smart working in più al lavoro, perché in questo momento è una cosa che voglio, non è detto che me lo daranno, però io intanto mi metto come obiettivo di chiederlo, come OKR di chiederlo. Magari il motivo del mio stare male è che la mia coppia non va benissimo, passiamo poco tempo insieme, quindi mi definisco che preparo la cena 3 volte a settimana senza televisione e cellulari, quindi cerchiamo di comunicare a cena. Oppure prenoto un weekend a Barcellona con le mie amiche, perché questo mi potrebbe risollevare il morale. Quindi sono tutte degli obiettivi che io mi do e che secondo me potranno avere dei risultati chiave per il mio stare, per il mio obiettivo principale. In questo caso, come vedete, quello che succede è che vado a definire poi dei progetti che vanno nella prima o nella seconda categoria. Quindi, ad esempio, inizio a meditare ogni mattina. Meditare ogni mattina è un obiettivo di processo, così come andare a Barcellona è un obiettivo progettuale, quindi ricadono nella prima e nella seconda categoria che abbiamo detto prima. Quindi di fatto la terza categoria passa dagli OKRs per poi essere affrontata come obiettivo di processo oppure obiettivo di progetto. L'importante è porsi delle domande della serie: se io ho questo obiettivo, quali potrebbero essere delle azioni, dei progetti che mi permettono di migliorare, secondo me, di arrivare a questo obiettivo. Quindi in questo caso non ci diamo tanto delle scadenze temporali, perché dire voglio stare meglio è difficile dire in 3 mesi, piuttosto che voglio migliorare la relazione con mio figlio, voglio avere più amici. Quindi sono tutte quelle cose che tra l'altro sono tra le più importanti della nostra vita. Probabilmente gli obiettivi non specifici sono quelli più importanti e quelli meno affrontabili, perché non sappiamo da che parte iniziare. Quindi iniziare chiedendosi che cosa posso fare nell'ottica di andare in quell'obiettivo per poi trasformarli in obiettivi di processo oppure in obiettivi di risultato, di progetto. Per esempio andare a Barcellona è un progetto, inizio il progetto, poi c'è la parte di pianificazione, poi c'è la parte esecutiva, la parte di monitoraggio, la parte di fine del progetto. Quindi come vedete, diciamo che con questo framework che vi ho dato siamo in grado di avere un approccio per ogni tipologia. E con questo approccio sappiamo anche quali saranno le problematiche che incontreremo, quali saranno gli ostacoli, ma abbiamo anche delle strategie per riuscire a gestirli, queste tipologie di obiettivi. Ad esempio, per me questo degli OKRs è utilissimo, perché la maggior parte dei miei obiettivi sono molto poco misurabili e quindi mi permette davvero di fare un esame, di dire secondo me che quali azioni correttive nella mia vita, quali cose nella mia vita posso inserire, progetti o abitudini, che mi permettano di avere un impatto su questo che è un obiettivo non misurabile. Ed è un concetto che mi ha cambiato completamente l'approccio. E poi dopo per il resto li vado a gestire come abitudine o come progetto. Io spero di avervi dato degli spunti. Mi raccomando, essere analitici, darsi il permesso anche di tacere un pochino e di fare. Abbiamo perso un po' questa cosa perché siamo molto 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 nella nostra mente. A volte un po' questa esasperazione delle emozioni, che va benissimo perché l'alfabetizzazione emotiva è fondamentale, sapere cosa provo, prendermi i miei momenti, però anche l'altro lato del non mi do più il permesso di fare perché sto solo nel sentire può essere molto controproducente. Dobbiamo reimparare a fare, dobbiamo reimparare a pianificare, dobbiamo reimparare a metterci in gioco e assolutamente ci servono dei metodi. Io oggi spero di avervi dato qualche spunto, qualche metodo, fatemelo come sempre sapere. Io vi auguro un buon proseguimento qualsiasi cosa stiate facendo e noi ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao, a presto!